Ti ringraziamo davvero col cuore di figli aperti alla tua parola, Padre, perché tu ci stai conducendo a un serio esame di coscienza sulla nostra condotta. Anche noi ci rivediamo nel vecchio Israele, anche noi ci vediamo in queste mancanze di fiducia, di apertura, in questa pretesa di fare da soli senza bisogno di te. E allora ti ringraziamo perché tu ci fai risuonare continuamente la tua parola e ancora una volta ci dici di ascoltare, cioè obbedire e farci toccare il cuore dal tuo lamento. In fondo il tuo lamento è quello che risuona in noi e che dice: se io ti amo così tanto, perché tu sei così tiepido? Ti ringrazio dunque perché tu ci scuoti e rinnovi in noi il desiderio di trasparenza, di verità. Ti ringraziamo anche perché tutte queste cose che tu ci dici poi le hai confermate attraverso tuo figlio. Domani nella Eucaristia leggeremo le beatitudini nella versione di Luca. E davvero lì scopriamo che cosa vuol dire essere davvero figli, e lui ce lo fa vedere nella pratica, e ci dice che il tempo nuovo è cominciato. Chiediamo a te, Signore Gesù, di radicare nel nostro cuore questo desiderio di verità e di novità. E preghiamo anche te, Spirito Santo, perché ci aiuti a girar pagina, perché la forza d'amore e della vita della Trinità diventino davvero una forza propulsiva verso orizzonti nuovi. Amen. Siamo al capitolo 5 e vedremo fino al versetto 13 di questo capitolo 5 e ancora una volta vediamo la tristezza di Dio. In fondo io penso la tristezza di Dio è quella di un padre che ama, che dona e che poi vede che i figli invece fanno di testa loro, fanno quello che vogliono. Certo, è il dolore di uno, dice: ma guarda, io li sto portando verso il bene e loro invece si ostinano ad andare su altre strade. Ed è in fondo tutta la storia della salvezza, è la storia della nostra vita, questo tira e molla dove noi pensiamo di essere più saggi di Dio, più lungimiranti di Lui, più aperti di Lui verso la verità, e quindi naturalmente poi facciamo flop. Allora ecco qui l'inizio, comincia ancora una volta, come abbiamo già visto, no? Ascoltate. Già ricordate, cominciava così il capitolo 4, ascoltate queste parole, e lì era rivolto alle vacche di Basan, e qui dice ascoltate queste parole, cioè queste parole, ascoltate vuol dire obbedite, abbiamo già visto, quindi lasciatele entrare dentro di voi, lasciate che queste parole prendano radice nella vostra vita e così da cambiarvi. E poi ci dice che queste parole sono anche un lamento. Un lamento che io pronuncio su di voi, o casa di Israele. Ricordiamo che quando noi leggiamo questo possiamo dire: ma noi siamo il nuovo Israele. Quindi quando Gesù adesso, quando Dio fa risuonare adesso questa sua parola per noi, è come se dicesse a noi: tu sei il nuovo Israele, anche tu stai vivendo tutto questo. È caduta e non si rialzerà più la Vergine di Israele. Attenzione, la parola Vergine si trova spesso dai profeti: Vergine di Israele, oppure Vergine di Gerusalemme, e che è la stessa cosa per dire vedova, vuol dire una che non ha figli, una che non ha futuro. Una Vergine non è da vedere nel senso che abbiamo noi adesso della Vergine consacrata, no. È una donna che non ha trovato marito, è un po' simile a quella sterile. La sterile non ha figli e la vergine nemmeno. E quindi anche ricordiamo che spesso anche Isaia dopo la deportazione eccetera dice: ma per incoraggiare Israele, non temere, Vergine di Israele, perché i tuoi figli saranno più numerosi, per dire guarda che adesso il Signore arriva e ti renderà davvero piena di fecondità e ti renderà madre di una grande famiglia di figli e tutti correranno a te, tutte le genti verranno. Quindi adesso tu, povera Vergine di Israele, sei finita. Perché? Perché i tuoi figli verranno portati via, perché Samaria verrà distrutta, qui non siamo ancora alla distruzione di Gerusalemme, non è ancora stata, anzi siamo ancora lontani dalla distruzione di Samaria, che avverrà nel 722, qui siamo ancora nel IX secolo, quindi nel 800 e rotti, per cui mancano forse 100 anni, però intanto si comincia a vedere dove la corruzione porta. Cioè non è che una malattia rivela la sua gravità dall'inizio. All'inizio appare come un neo, no? E poi dopo diventa un carcinoma, diventa qualche altra cosa, no? Un melanoma, che ne so. Ecco. E allora è caduta, non si alzerà più la Vergine di Israele, è stesa al suolo, nessuno la fa rialzare. E dice, guarda che si dirà così, voi siete finiti, voi non avete più speranza, poiché così dice il Signore Dio, la città che usciva con 1000 uomini resterà con 100, un decimo, la città di 100 rimarrà con 10, nella casa di Israele. Già prima, nel capitolo 4, abbiamo visto, no? Resterà un orecchio, no? Di pecora, rimarrà due zampe, perché la bocca del leone le ha mangiati, e quindi resterà un resto, resterà pochissimo. Tu ti credi grande e potente, guarda che adesso arriverà il momento in cui vieni sfrondato e ti rendi conto che non sei nessuno, che non hai nessuno. E poi spiega perché. Perché questo? Ma perché non hai ancora deciso di cambiare strada. Non hai ancora deciso di fare dietro front, perché così dice il Signore alla casa di Israele. Cercate me e vivrete. Ecco, capite? È qui, tutto il nodo è cercare Dio. Ricordate anche tutti i richiami che troviamo, no, nei Salmi. I Salmi spesso vanno a dire cercate il suo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Quindi ricordati che quando cerchi il Signore, domani noi leggeremo Geremia, maledetto l'uomo che confida nel Signore, benedetto l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore. Cioè questo andare a cercare il Signore, quindi cercate me e vivrete. Perché? Ma perché è molto semplice. Dio è vita, Dio è creatore, Dio è colui che vuole continuamente rinnovare l'uomo, non vuole, ricordate spesso, no? Ricordate che io non voglio la morte dell'uomo, ma che si converta e viva. Ricordate quindi questa parola. Quindi cercate me e vivrete. E poi dice che cosa non bisogna fare. Dove andava Israele? Siamo nel nord, ricordate, abbiamo letto questa mattina ciò che ha fatto Roboamo, no? Allora Betel, Dan, Galgala, cioè tutti i posti dove andavano, dove sono gli idoli. Cioè, se anziché cercare gli idoli, pensiamo, quali sono i nostri idoli? Guardate bene, non pensiamo che adesso diciamo, ma noi gli idoli non ne abbiamo. Gli idoli, l'idolo del successo. L'idolo di piacere a tutti, l'idolo di essere applauditi, l'idolo del denaro, l'idolo di avere una vita agiata. E poi possiamo andare avanti, ne troveremo migliaia di idoli, perché il diavolo ce li presenta sempre in forme diverse e sempre nuove, anche se apparentemente sono nuove, apparentemente, ma nella verità non lo sono. E quindi non rivolgetevi a Betel. Non andate a Galgala, cioè ancora lì, dove era stato. Non passate a Bersabea, altro luogo di culto, perché Galgala andrà tutta in esilio e Betel sarà ridotta al nulla. Quindi ricordati che là dove tu hai cercato qualcuno che è diverso da Dio, avviene soltanto rovina. Cioè in fondo si rivela il volto inconsistente degli idoli. Ricordate gli idoli chi sono, no? Gli ebrei li chiamavano i Baalim, che è un plurale. E Baal vuol dire padrone. Quindi, quando tu ti rivolgi agli idoli, hai dei padroni e tu diventi schiavo. Mentre con Dio ti rivolgi a Lui e tu diventi libero, diventi figlio. E quindi cercate il Signore, vivrete, vedete due volte, viene ripetuto con molta forza, cercate il Signore, vivrete. Perché Egli non irrompa, qui la mia vista che fa Battista, perché Egli non irrompa come fuoco sulla casa di Giuseppe e la consumi e nessuno spenga Betel. Essi trasformano il diritto in veleno, gettano a terra la giustizia. Quindi, ancora una volta, se non cerchi il Signore, guarda che verrai bruciato. Perché il male non è un fuoco che purifica, ma è un fuoco che distrugge. Sono due fuochi. Ricordate che Dio viene presentato come un fuoco. Pensate a Isaia, ma andate anche più indietro, andate nell'Esodo. Mosè vede un roveto che brucia, ma non si consuma. Cioè un fuoco che non consuma. Mentre invece il male è un fuoco che consuma, che distrugge. Quindi è un fuoco corrosivo e distruttivo. E allora ecco qui, quindi abbiamo visto che trasformano il diritto in veleno e gettano a terra la giustizia. Il diritto è il mishpat. Cos'è il diritto? Il diritto è questo Dio che, ricordate, non è un Dio che è lì a dire adesso se non osservi la legge ti arriva una mazzata in testa. Il diritto è la proposta che Dio ti fa, Dio ti propone, dice guarda, questa è la strada della luce, ecco la proposta di Dio, questo è il diritto. E tu cosa fai? Puoi scegliere prenderla o non prenderla. Se tu la prendi, il diritto diventa luce, se tu non la prendi, il diritto diventa veleno. Ricordate, no? Gesù dice, non sono venuto per giudicare, ecco il diritto porta giudizio, ma per salvare. Il giudizio ce lo facciamo noi, come sempre io faccio un esempio, che è l'esempio di uno che non sa nuotare e cade in una vasca profonda della piscina dove ci sono i tuffi, la piscina profonda 5 metri almeno, che era quella che avevo io in oratorio ai tempi della mia giovinezza, per cui lì avevo messo un cordone dove non si poteva entrare perché era pericoloso. E perché se i bambini andavano lì, chi li tirava su più? Io potevo tirare su, ma un bagnino solo per tutti non riesce, se ne avete lì 120. E allora immaginate che uno che lo sa nuotare cade, inciampa, cade nella piscina. Allora, era di 5 metri, io gli butto il salvagente e allora quest'uomo allora può fare due cose. Dire, prendo il salvagente e mi salvo, oppure può dire, ma va, questo salvagente è un'illusione ottica e lo rifiuto. Allora, capite, io ho il salvagente e posso dire, lo prendo o lo rifiuto. Allora, quando io lo prendo mi salvo, quando io lo rifiuto mi condanno, cioè ecco il giudizio. Il giudizio lo faccio io. Mi viene dato il mishpat di Dio, il suo diritto, e io posso trasformarlo in nutrimento o in veleno. Dipende da me. E poi abbiamo già visto cos'è la giustizia, no? E la giustizia, gettano a terra la giustizia. Cos'è la giustizia? Lo ripeto ancora, la tzedakà, che è il modo di pensare di Dio, sono i criteri di valutazione di Dio. Che cosa Dio valuta? Il denaro, che cosa valuta di più? La ricchezza o la bellezza? La bellezza. Cosa valuta di più? L'essere qualcuno o vivere in pienezza la verità? Eccetera, capite? No? Domani noi leggeremo le beatitudini di San Luca, lì, anche lì, beati i poveri, beati quelli che soffrono, che piangono, beati quelli che non hanno consolazioni, eccetera. E poi sono anche, in San Luca ci sono 4 beatitudini, non sono 9 come in San Matteo, e poi ci sono altri 4 che sono i cosiddetti guai, dove, attenzione, non è guai, ma vuol dire piuttosto ahimè per voi. Quindi non è un puntare il dito per dire guai, ma ahimè, mi spiace per voi che... E quindi essi trasformano il diritto in veleno e gettano a terra la giustizia, cioè anziché scegliere le prospettive che Dio ci dà, scelgono altre prospettive, apparentemente più comode, ma che in realtà sono mortali. Allora ecco ancora è come se il profeta a un certo punto, dopo aver detto queste cose, alza lo sguardo verso Dio e dice: ma chi è questo Dio? Noi l'abbiamo già trovato un brano simile alla conclusione del capitolo 4, no? Dove Gesù, Dio è chi è Dio? È colui che forma i monti, crea i venti, manifesta all'uomo il suo pensiero, che fa diventare che fa diventare alba le tenebre, che cammina sulle alture, è il Dio degli eserciti, cioè, ricordate, non gli eserciti che sparano, ma è il Dio della creazione, è il Dio delle stelle, del sole, della luna. Ed ecco allora chi è Dio? Ecco chi è Dio. È colui che ha fatto le Pleiadi e Orione. Quindi, ricordate, Dio ha fatto le stelle, le famose Pleiadi, no? Pare che siano 7 stelle, se non ricordo male. E poi Orione, ricordate che è una delle costellazioni che risplendono alla sera, adesso non mi ricordo più se è la sera o il mattino, perché io adesso in questa stagione forse no, ma di solito l'estate si vede molto bene la cosiddetta cintura di Orione, che se uno la guarda, vi spiego come trovarla, assomiglia a una T con... invece che avere la sbarra, la T maiuscola, invece che avere la sbarra dritta, ha una sbarra un po' così, e poi le stelle, quindi stelle che vanno in diagonale, poi una sbarra di stelle che scende giù. Si chiama la cintura di Orione, quindi Orione, che era un personaggio mitico della mitologia greca, aveva una cintura con una grossa spada e con la cintura. E quello che Santa Teresina, guardando il cielo, diceva: ah, il mio nome è scritto in cielo, c'è una T in cielo, Teresina, ecco, molto umile, comunque. Il mio nome è scritto, che cosa bisogna dire, i nostri nomi sono scritti nei cieli, no? Ecco, quindi, il Signore ha fatto le Pleiadi, ha fatto Orione, cambia in buio, il buio in chiarore del mattino, vedete che riprende quello che abbiamo visto al capitolo 4, anche lì dice, fa l'alba le tenebre, e poi, chiarore del mattino, stende sul giorno l'oscurità della notte, quindi è il Dio ordinato, no? Si alterna giorno e notte, è il Dio che, è colui che comanda le acque del mare, e le espande sulla terra. Ancora una volta la certezza è: Signore è il suo nome, lui tiene saldamente tutto nelle mani, tiene tutto, tutta la storia, tutto l'universo nelle sue mani, lui è il Signore Elohim. Egli fa cadere in rovina la rovina sulle fortezze, fa giungere la devastazione sulle cittadelle. Cioè, quelli che si credono forti vengono ribaltati, quelli che credono di poter fare da soli trovano soltanto la fine, chi si crede grande sperimenterà invece la sua distruzione. E allora riprende di nuovo, poi dopo aver detto guardate che comunque il Signore è il Dio della vita, riprende a dire tutte le situazioni negative che ci sono. Essi, chi sono ancora essi? Sono quelli di Israele, sono quelli del nord, sono quelli che vanno a Sichem, vanno a Betel, vanno a Bezzabea, eccetera, no? A adorare gli idoli. Essi odiano chi ammonisce alla porta. Chi è che ammonisce alla porta? È il profeta, o Dio che attraverso il profeta bussa alla porta dicendo: ehi, guarda che sta bruciando la casa. Ah no, non mi interessa, sto benissimo, guarda che poi ti troverai arrosto, la tua casa, ho visto il fumo che esce dal tetto. No, no, non ti preoccupare. No, ecco, noi, quindi... essi odiano chi ammonisce alla porta, hanno in abominio chi parla secondo verità. È naturale, no? La verità dà fastidio. Ricordate, io ricordo sempre il famoso proverbio arabo, no? Che dice: regala un cavallo a chi ti dice la verità, gli servirà per scappare, perché chi dice la verità diventa una persona odiata, scomoda, guai a dire, farti dire, non dire mai la verità, perché sennò diventi odiato da tutti. Poiché voi schiacciate l'indigente, gli estorcete una parte del grano, vedete che ritorna ancora, il tema non è tanto soltanto, non è solo il fatto che voi avete gli idoli, che avete abbandonato Dio, ma questo aver abbandonato Dio vi fa supporre di essere voi dei e di mettervi al di sopra di tutto, schiacciando coloro che invece Dio predilige. Ricordate che Dio si prende cura dei poveri, Dio si prende cura del debole, della vedova, dell'orfano. E voi che avete costruito le case in pietra squadrate, non le abiterete. Hai fatto la villa da non so quanti milioni, non la abiterai, no? Vigne deliziose avete piantate, non ne darete il vino. Perché? Andrete tutti in esilio. Perché so che numerosi sono i vostri misfatti, enormi sono i vostri peccati, essi sono oppressi, sono oppressori del giusto, incettatori di ricompense. Quindi vedete le bustarelle, no? Cioè quelli che dicono: ok, guarda, io ti faccio giustizia, però mi devi dare... vedete che niente di nuovo sotto il sole, no? Siamo sempre lì, eh? Incettatori di ricompense, respingono i poveri nel tribunale, i poveri non hanno i soldi per pagare gli avvocati, vengono mandati fuori. Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sarà un tempo di sventura. Quindi ancora siamo lì. Siamo di fronte a una situazione davvero terribile. Cioè, perché il prudente in questo tempo tacerà? Perché tu gli hai messo la museruola, perché tu non vuoi che parli. Ebbene, lui che era venuto, mandato da Dio, per insegnarti la prudenza, deve tacere. Ma quando tace il diritto e la giustizia, è un cattivo tempo, eh? È il tempo in cui trionfa altro. E quindi infatti dice che quando il prudente tace, vedete, sarà un tempo di sventura. Ed è, io penso, tutte le esperienze, vedete che questa parola di Dio è attualissima anche per noi, ritorna a noi e ci dice: guarda che le cose, ahimè, purtroppo stanno ancora così quando noi non ci mettiamo in ascolto di colui che ci vuole la vita e non la morte. E quindi chiaramente siamo in una situazione di fatica, di difficoltà, e siamo chiamati a dire: apri gli occhi, guarda dove si va a finire se si va avanti di questo passo, insomma. E io credo che il Signore ci manda tanti avvisi, e l'avviso della sua parola è quello essenziale. Luce ai miei passi, ricordate il Salmo 119 o 118, luce ai miei passi e alla tua parola. Quindi lui viene a illuminare dove devo mettere i piedi, perché se li metto in un buco rischio di precipitare in un baratro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.